Ben ritrovati con gli approfondimenti di ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio? Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Andrea Carbone, ricercatore per ADAPT. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Parliamo di un argomento apparentemente complicato perché il termine è anglosassone, whistleblowing, il termine che è traducibile letteralmente come soffiatore di fischietto, insomma,
esatto.
Come qualcuno che in qualche modo gioca il ruolo di arbitro o di poliziotto per richiamare l'attenzione su eventuali illeciti, in questo caso illeciti nel campo lavorativo, in particolare della pubblica amministrazione, già che il 15 novembre scorso la Camera dei Deputati ha espresso il suo sì definitivo alla legge che introduce in Italia il cosiddetto appunto whistleblowing. Allora parliamone approfonditamente per capire di che cosa esattamente si tratta. Se ne è parlato in tempi recenti, ma anche diversi mesi fa, su vari aspetti, insomma, anche dell'efficacia di questi provvedimenti e anche della loro portata, delle loro innovazioni e delle difficoltà nell'applicazione. A te la parola.
Sì, il termine whistleblowing è un termine anglosassone, come dicevi tu, tradotto come soffiatore di fischietto. Ma in realtà è possibile notare fin da subito nella legge che andremo ad esaminare come la legge non parla mai né di whistleblowing né di whistleblower, ma utilizza una terminologia giuridica tutta italiana, quindi a posto di whistleblowing parla di segnalazione di illeciti e a posto di whistleblower parla di autore di segnalazioni. Pertanto ci si chiede se è opportuno continuare a parlare di whistleblowing piuttosto che utilizzare una terminologia giuridica tutta italiana, non creando caos. Ma nell'esaminare la legge si nota come questa sia composta soltanto da tre articoli: l'articolo 1 dedicato al settore pubblico, l'articolo 2, e questa è la più grande novità, dedicata al settore privato, e l'articolo 3, introdotto a seguito dell'esame al Senato, fa riferimento alla rivelazione di notizie coperte da segreto, che di per sé costituirebbero reato, ma che reato non sono quando opera come scriminante la giusta causa. Procediamo per ordine. Articolo 1, settore pubblico. L'articolo 1 apporta una modifica all'articolo 54 bis del testo unico sul pubblico impiego, rubricato tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Pertanto la nuova disciplina stabilisce che il dipendente che nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente, oppure all'ANAC o all'autorità giudiziaria, delle condotte illecite di cui si è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Questo dipendente non può essere, per motivi collegati alla segnalazione, soggetto a sanzioni, né demansionato, licenziato, trasferito oppure sottoposto ad altre misure che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. Va ribadito che è onere della pubblica amministrazione e quindi del datore di lavoro dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Qualora questo non venga dimostrato, gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla pubblica amministrazione sono nulli e il segnalatore, in caso di licenziamento, ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro, al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data di licenziamento fino all'effettiva reintegrazione. Queste tutele non sono garantite nel caso in cui sia accertata una responsabilità penale del segnalante per diffamazione o calunnia, oppure responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.
Certo.
Ma la legge che cosa fa? Oltre a garantire una tutela che potremmo definire ad effetto ripristinatorio, altresì stabilito una tutela a carattere preventivo, cioè una tutela che cerca di combattere ex ante la possibilità di una diffusione dell'identità del segnalante. Allora vuole garantire una segretezza dell'identità del segnalante attraverso una idoneità circa i canali di comunicazione. Pertanto si è stabilito un divieto generale di rivelare l'identità del segnalante, sia nel corso di un procedimento penale, sia nel corso di un procedimento contabile e sia nel corso di un procedimento disciplinare. Ma con specifico riferimento a quest'ultimo, nell'ambito del procedimento disciplinare, va ribadito che se la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'accusato, allora il procedimento disciplinare può continuare soltanto se il segnalante dà il consenso alla rivelazione della sua identità, altrimenti il procedimento disciplinare non potrà continuare. Infine, occorre precisare che non verranno prese in considerazione in alcun modo le segnalazioni effettuate in forma anonima. Tuttavia, la principale novità della legge riguarda senza dubbio l'articolo 2 della legge in esame, che fa riferimento al settore privato, apportando modifica al decreto legislativo 231 del 2001, in particolar modo introducendo il comma 2 bis, il comma 2 ter e il comma 2 quater all'articolo 6. Il comma 2 bis impone un vero e proprio dovere in capo a chi riveste funzioni di direzione dell'ente oppure in capo a chi collabora a qualunque titolo con l'ente di presentare segnalazioni di illeciti attraverso dei canali idonei e individua come canale idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante il canale informatico. Ora, in tal senso giocheranno un ruolo fondamentale le linee guida dell'ANAC che dovrà adottare di concerto con l'autorità garante per la protezione dei dati personali per capire anche quali saranno le tempistiche circa la conservazione del dato. Ma in che modo deve avvenire la segnalazione? La legge parla di segnalazioni fondate su elementi di fatto che siano precisi e concordanti. Sul punto è necessario ribadire che non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati,
dell'illecito,
ma è sufficiente che il dipendente ritenga come altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito. Quindi,
per avviare diciamo un'indagine.
Per avviare un'indagine posta in essere dall'ANAC.
Sì.
A tal proposito però è ovvio che è necessario che offra il maggior numero di elementi circostanziati al fine di consentire le dovute verifiche. Mentre il comma 2 ter prevede la possibilità di poter segnalare l'illecito non soltanto all'ANAC o all'autorità giudiziaria competente, ma anche all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di sua competenza.
Certo.
Mentre per quanto riguarda il comma 2 quater, ribadisce il generale quindi onere in capo al datore di lavoro di dimostrare che i provvedimenti ritorsivi adottati siano estranei alla segnalazione. Per quanto riguarda invece l'ultimo articolo previsto dalla legge, l'articolo 3, che è stato introdotto nel corso dell'esame al Senato, ribadisce appunto la rivelazione di notizie coperte da un segreto d'ufficio, dal segreto professionale o da un segreto scientifico e industriale, che di per sé costituiscono reato, ma che reato non sono quando opera come scriminante la giusta causa, ovvero quando la rivelazione di queste notizie costituisce l'unico mezzo per evitare il pregiudizio di un interesse riconoscibile in capo all'autore della segnalazione.
Sì.
Interesse inteso come interesse oggettivo dell'impresa e non soggettivo dell'imprenditore, quindi un interesse all'integrità dell'amministrazione e alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni. Dunque, esaminata la legge, è opportuno anche apportare delle conclusioni.
Ecco, sì,
commento.
Infatti volevo chiederti qual è il vostro parere sulla bontà di questo provvedimento e quali, secondo voi, effetti e conseguenze avrà in Italia nella pubblica amministrazione, in generale nel mercato del lavoro pubblico.
Sì, è evidente quindi che la disposizione approvata tenta di apprestare una prima forma di tutela al fenomeno,
sì,
della segnalazione di illeciti, senza però riuscire a raggiungere i risultati eccellenti che sono raggiunti in altre legislazioni, in primis negli Stati Uniti.
Sì.
Gli Stati Uniti rappresentano il modello di riferimento e comparando le due legislazioni è possibile innanzitutto notare una differenza sostanziale, nel senso che negli Stati Uniti è previsto un whistleblower award, vale a dire un premio che viene riconosciuto in capo al segnalante che verrà riconosciuto qualora l'azione della commissione si concluda con la comminazione di una sanzione pecuniaria che supera il milione di dollari. Mm-hmm. Allora il segnalante potrà rivendicare un premio che va dal 10% al 30% e quindi è incentivato a far emergere questi fenomeni corruttivi all'interno delle aziende e delle amministrazioni, mentre in Italia manca un vero e proprio fondo di supporto
quindi
al segnalatore.
L'aspetto premiante.
Sì, ecco, per ora si nota una carenza in tal senso. E,
diciamo, oggi noi abbiamo la possibilità di segnalare con qualche tutela in più, ma non c'è nessun incentivo a farlo, ecco.
Un incentivo dal punto di vista economico, ecco, manca.
No, esatto.
Di protezione a supporto anche nel percorso della segnalazione, nel percorso della denuncia. Ribadiamo, è soltanto un punto di partenza. Da qui la legge dovrà apportare degli effetti migliorativi e un effetto come quello previsto negli Stati Uniti risulterebbe un vero e proprio risultato, anche perché risponderebbe alla ratio della norma, che è quello di incentivare l'emersione dei fenomeni corruttivi nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche.
Però diciamo, a volte ci sono anche nelle segnalazioni di questi illeciti l'incapacità di sanzionare l'illecito magari per insufficienza di prove. Ecco, in questo caso poi chi segnala a che cosa va, a quali rischi va incontro eventualmente? A nessuno oppure può andare incontro a controdenunce o altro?
No, come abbiamo ribadito, è necessario innanzitutto che la segnalazione non deve avere quegli effetti diffamatori o di calunnia, perché andrà incontro a gli opportuni procedimenti. Ma la cosa importante da notare è come nell'esame al Senato è stato soppresso un comma che prevedeva che qualora al termine del procedimento venisse rilevato l'infondatezza della segnalazione, allora il segnalatore veniva sottoposto ad un procedimento disciplinare, il che veniva meno la ratio della norma, perché
certo,
il segnalatore così facendo non provvedeva alla segnalazione.
Non lo avrebbe
per paura
più fatto nessuno, insomma,
perfetto.
Per, altro
invece,
per in grane.
Perfetto, invece nel corso dell'esame si è provveduto in maniera opportuna alla soppressione del comma 8 dell'articolo 1.
Quindi diciamo non è ancora il meglio possibile su questo, però abbiamo degli elementi,
un buon punto di partenza,
alcuni elementi di innovazione su questo. Io mi fermerei qui perché il tempo a disposizione è terminato. Davvero grazie ad Andrea Carbone, ricercatore per ADAPT. Vi invito a leggere su bollettinoadapt.it l'articolo, l'approfondimento a cura di Andrea Carbone e Lorenza Di Paolo dal titolo Il whistleblowing è legge. Davvero grazie, vi ricordo i nostri riferimenti, appunto www.radioradicale.it, www.adapt.it o bollettinoadapt.it. Invece per scriverci, farci avere vostre segnalazioni o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.